In altre parole, campioni anatomici di piante, animali, uomini sezionati dallo scalpello dei chirurghi. Mettere piede all'interno del Hunterian Museum di Londra, riaperto da pochissimo dopo una riprogettazione costata milioni di sterline, non è per i deboli di cuore. Un museo dedicato alla storia della chirurgia che si presenta in una nuova veste che assomiglia di più a una Wunderkammer e che ha sollevato tra l'altro numerosi problemi etici. Parliamo dunque di musei oggi con il nostro ospite di In altre parole, Stefano Salis, giornalista responsabile del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, che tra l'altro, lo segnalo, ha pubblicato nel 2023, ha contribuito a una pubblicazione per le edizioni Franco Maria Ricci di un libro intitolato In nome del libro, la gloria delle biblioteche di qua e di là del mare, un libro nel quale il nostro ospite Stefano Salis ha scritto dell'evoluzione del concetto di libro e di biblioteca, oltre che di bibliotecario. Ma noi oggi con lui parliamo di musei. Buongiorno Stefano Salis.
Buongiorno e grazie per questo invito. Mi spiace che sia l'ultima giornata che passiamo insieme.
Eh sì, è l'ultima, l'ultimo appuntamento, ma ne faremo buon uso, diciamo così, Stefano Salis. Allora, parlavamo di questo museo da poco riaperto. La visita deve essere piuttosto impressionante, a giudicare dalle immagini che si trovano online e dalle recensioni di chi c'è stato. Che cosa la colpisce nella notizia della sua riapertura?
Allora, facciamo un pochino di spoiler. Questa riapertura del museo Hunterian a Londra sarà la copertina del prossimo domenicale. La nostra collaboratrice Martina Mazzotta, che è un'esperta critica d'arte, e ci è andata in anteprima a vederlo dopo i 6 anni di lavori di ristrutturazione. Ed effettivamente, come diceva lei, sarà una sequenza di meraviglie naturali, perché è un museo della scienza alla fine, che sbalordiscono, soprattutto perché molte, circa 2000 pezzi, sono provenienti dall'anatomia umana, quindi cuori, fegati, polmoni, un atlante in 3D del corpo umano. Effettivamente serve a dare forse un piccolo shock, perché all'interno del nostro corpo noi non vediamo, non sappiamo mai bene quello che c'è, però è bene saperlo. La scienza serve ad avvicinarci ad una meraviglia che è quella del corpo umano, che ci appartiene, che molto spesso devia dalla norma sviluppando la patologia. E ricordiamoci che questo è un museo dei chirurghi, è nato così, ci fa vedere quali sono le meraviglie del corpo umano e degli altri esseri viventi. Quindi sì, è una Wunderkammer, ma è una Wunderkammer che suscita meraviglia e riflessione. Tra l'altro è stato divertente, il museo ha organizzato la visita di una persona che aveva appena subito anni fa il trapianto del cuore, e il suo vecchio cuore ora è esposto al museo, per cui lei si è riunita fisicamente, oltre che virtualmente, a questo vecchio cuore.
Sì, deve essere stata una sensazione piuttosto strana vedere il proprio cuore esposto in un museo. Tra l'altro riapertura di questo museo ha suscitato anche parecchie polemiche e anche riflessioni etiche. Per esempio, penso al caso di questo del corpo di questo uomo gigante irlandese, sì, che no, è stato acquisito dal museo, tra l'altro parecchio tempo fa, dal chirurgo che è all'origine di questo museo, esatto, in modi piuttosto così oscuri. Era stata chiesta la restituzione di questo corpo, questo non è avvenuto. Mi viene in mente anche, Stefano Salis, per esempio, una visita che ho fatto al Museo Egizio a Torino, dove alcune bacheche, alcuni oggetti portano un bollino che dice: attenzione, questo reperto potrebbe suscitare così dei problemi per la sensibilità di alcuni.
Sì, Sì, questo è vero, la vicenda del cosiddetto gigante irlandese, che poi non è altri che un umano affetto da acromegalia, che era cresciuto sino ad essere alto 2,35 m, era anche un po' il pezzo forte prima di questo museo. Adesso la scelta del museo è stata quella di non esporlo più per motivi etici, di cui si diceva per mutata sensibilità, ma le ossa rimangono in dotazione al museo e agli studiosi che ne vorranno fare uso. È vero che questo tipo di musei portano, come dire, qualche suscettibilità, però se voi pensate, se andate a Milano, alla Fondazione Prada, c'è una mostra di cere anatomiche, cioè diciamo che questi oggetti Bologna. Che sono a Bologna, diciamo che questi oggetti sono trattati come opera d'arte, anche se provengono dalla natura. Forse è anche un modo per riflettere in quanto la natura sia essa stessa sempre comunque un'opera d'arte, cosa della quale noi riflettiamo ben poco.
Parlavamo prima, lei ha parlato di Wunderkammer, questa esposizione, questo allestimento non è un allestimento, diciamo così, classico, che potremmo forse definire, tra molte virgolette, positivista, no? Ma forse ricorda più le Wunderkammer che dovevano suscitare la meraviglia di chi le visitava settecentesche. Forse è un'idea che ritorna nei musei, questa?
Allora, i musei sono nati e sono sempre comunque delle Wunderkammer, perché sono dei posti nei quali vengono esposte alla meraviglia del visitatore degli oggetti, delle opere. Questa è una definizione abbastanza corrente che si può dire come definizione del museo, il quale museo però ovviamente adesso cambia pelle, sta cambiando natura, sta cambiando anche modalità di fruizione, c'è tutto il capitolo del digitale, per esempio, che adesso non abbiamo il tempo di esplorare, però alla concezione normale del museo, quello del Wunderkammer è sempre una delle cose più, delle nozioni più forti alle quali dobbiamo dotarci. E poi ovviamente il museo è una cristallizzazione di un certo modo di vedere l'arte o una sezione dell'arte, ma anche una proposta di riflessione. Questo è per esempio quello che sta succedendo ultimamente. C'è poi una parte interessante da esplorare, che è quella che vede i musei giganteschi tipo l'Uffizi o il Louvre in contrapposizione con i piccolissimi musei. Per esempio il premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk in Turchia, a Istanbul, ha costruito il suo piccolo museo, il Museo dell'Innocenza, e ha riflettuto spesso sull'uso e l'utilizzo futuro dei musei, arrivando a teorizzare che il futuro dei musei sarà casa nostra, cioè ognuno di noi potrà fare nella propria casa una piccola Wunderkammer che sarà il museo degli oggetti della sua vita.
Sì, è affascinante questa riflessione di Orhan Pamuk. Tra l'altro il Museo dell'Innocenza è un museo che lui ha costruito in collegamento con un suo romanzo. In realtà è un museo di una storia di fatto inesistente o inventata, anche questa è la sua particolarità, e mi sembra di capire che Orhan Pamuk dica: un museo deve essenzialmente raccontare una storia. Questo sì è un punto di partenza molto importante.
Esattamente, a me è capitata la fortuna di essere a Istanbul quando lui ha inaugurato questo museo, e poi l'ho visitato altre due o tre volte, ed è un museo che lui ha concepito fin dal primo momento, mentre scriveva il romanzo omonimo. Con i soldi del premio Nobel, quando vinse il premio Nobel, ha deciso di comprare lo stabile dove lui ha immaginato che avvenisse la storia fra Kemal e Fuzun, fra i due protagonisti, ha comprato veramente questo stabile e ha cominciato a mettere tutti gli oggetti che lui descriveva nel romanzo. Se si entra ci sono quelle 4.000 e passa sigarette, quindi dei mozziconi di sigarette, che lo scrittore immagina che l'amato ha fumato in attesa che l'amata lo raggiungesse. È chiaro che si tratta di un materiale fittizio, ma che diventa in qualche modo reale, un cortocircuito logico molto interessante e che colpisce molto il visitatore, perché è un miscuglio fra realtà e finzione davvero singolare, davvero particolare.
Lei l'ha visitato, vorrebbe più musei di questo tipo?
Senz'altro, io sono molto favorevole a musei piccoli che contengano storie, che raccontino una storia particolare, che preservino un momento particolare di una storia. Io credo che sempre più andremo verso questo tipo di musei, perché il museo vecchio stile, appunto alla Louvre, alla British Museum, ha il suo lato debole nell'essere così grande, così particolare. Ovviamente nasceva in quel modo perché nelle grandi capitali europee c'era la possibilità di accumulare una tale quantità di opere che altrimenti nella vita di una persona non si sarebbero mai viste. Oggi ci muoviamo molto di più, abbiamo mezzi come la TV, come i documentari, come internet, che ci fanno vedere, diciamo anche virtualmente, altre parti e altri oggetti del mondo. Però piccoli musei che invece concentrano la loro forza in una piccola storia e la possono raccontare al meglio, secondo me sono sorprendenti e una strada percorribile per i musei.
Ecco, però tanti piccoli musei, tante piccole storie, in qualche modo diluiscono o frammentano la grande storia che invece raccontano i grandi musei nazionali, che sono anche una parte dell'identità, nazionale. Stefano Salis, abbiamo pochissimo tempo, una risposta proprio in due parole.
La frammentano, sì, la diluiscono, però non è detto che una narrazione estesa sia la narrazione giusta. Serve per dare un'idea, però si possono avere idee, diciamo così, complesse e complete e idee più puntuali, senza perdere la curiosità, la meraviglia, lo stupore che forse sono l'essenza dell'andare a vedere un museo e essere consapevoli di essere in vita in un mondo bello, meraviglioso e a volte anche disturbante.
E allora un museo per ognuno di noi, una casa museo per ognuno di noi, chissà, sarebbe bello, potremmo aprire le nostre case ai visitatori. Stefano Salis, è stato un piacere essere con lei questa settimana.
Anche per me, grazie.
Bene, alla prossima allora, buon lavoro.
Ah, lo spero vivamente, alla prossima e grazie ancora per avermi invitato.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.